File 32, pagina 182. 5. Emilia Presen. La vergogna del ritorno. Mio marito e mio cognato lavoravano alla ferriera e io con mia sorella e mio figlio abitavamo assieme tutti stretti in una stessa casa. Noi tutti appoggiavamo la lotta di liberazione, soprattutto mio marito in fabbrica. Siamo stati arrestati il 14 maggio 1944, sono venuti alle 5 del mattino, bussano alla porta e noi pensiamo che sia successo qualcosa ai nostri mariti in fabbrica, invece erano loro. E si mettono ad aspettare i nostri mariti che tornassero, perché stavano facendo il turno di notte. Alle 6:30 arrivano dalla fabbrica e loro ci portano tutti alla Villa Triste. Prima hanno interrogato gli uomini e poi noi donne. Quando entrai in quella stanza, mi sembra come adesso, mi fecero sedere. Due stavano dietro e uno davanti e mi chiedeva di quello e di quell'altro. Io rispondevo: non so, non conosco, non ho visto. Ogni risposta che davo giù una botta. Poi mi ricordo di uno che è entrato e ha chiesto: cos'è tutto quel sangue nel lavandino? E quello che mi stava interrogando risponde: è il sangue di un bandito. Il 3 giugno ci hanno portato tutti in Germania. Preferisco non parlare del viaggio. Eravamo in 150 per vagone, senza mangiare e bere, trattati come cani fino ad Auschwitz. Noi non sapevamo quello a cui andavamo incontro. Pensi che c'erano due ebrei con noi nel vagone e quando siamo arrivate dei deportati ci hanno chiesto di che razza eravamo. Queste due ebrei parlavano bene tedesco e hanno detto che erano ebrei. Hanno risposto che se erano ebrei andavano subito in crematorio. E allora noi abbiamo pensato: ma cosa succede? Non ci dovevano portare a lavorare? Quando siamo entrate, siamo passate sotto un grande arco ed ha cominciato a suonare una campana. Siamo scesi e negli altri vagoni c'erano dei moribondi, soprattutto in quelli dove c'erano solo gli ebrei. La gente non ce la faceva più. I morti li buttavano su un camion e poi facevano salire i bambini, i vecchi, le donne incinte, tutti sul camion. Noi invece abbiamo attraversato il campo e vedevamo montagne di biancheria, di vestiti da donna, da uomo, scarpe, eccetera. Ci hanno portate in un capannone, ci hanno spogliate e rasate e quindi ci hanno immerso in una vasca di un liquido disinfettante, ci hanno tatuato il numero e tutto il resto. E noi che pensavamo? Ma adesso ci daranno qualcosa? Qualcosa da mangiare, da bere? Invece niente di niente. Le kapos polacche erano particolarmente dure, assai cattive. Loro non erano deportate politiche, avevano il triangolo nero, erano asociali o criminali comuni. Nota: il triangolo nero distingueva i deportati asociali, vale a dire gli emarginati sociali, barboni, deviati, alcolizzati, lavativi, eccetera. Fine della nota. In campo eravamo tutte miste: cecoslovacche, francesi, austriache, russe, soprattutto russe. Era difficile comunicare anche se con le russe sono andata sempre d'accordo. In campo quello che mi è mancato più di tutto sono stati mio figlio e mio marito. Un uomo, come dire, non sopportava tanto come una donna. Io credo che la resistenza fisica nella donna sia maggiore. Noi facevamo delle strade, facevamo canali, riempivamo fosse con la terra, lavoravamo in condizioni di grande fatica, ma l'impressione era che gli uomini fossero più malandati. A noi ci capitava di intravedere qualche squadra di uomini e ci parevano tutti assai malmessi. Tema 1. Ricordo che durante un appello volevano staccarmi da mia sorella e mandarla in un'altra stube, baracca. Allora io mi sono ribellata ed abbiamo preso tante legnate che la metà bastavano. Le botte erano all'ordine del giorno. A una ragazza, una certa Kovacic, che conoscevo, la accapò, le ha battuto la testa sul tavolo, che era tutta insanguinata, e l'hanno fatta stare in appello dalla sera alla mattina. Poteva muovere le gambe su e giù, ma non doveva spostarsi, e fuori faceva almeno 20 gradi sotto zero. Un'altra, che conoscevo, l'hanno messa nel bunker e l'hanno bagnata con l'acqua, le hanno buttato un catino d'acqua, le è venuta la polmonite ed è morta. Quando sono tornata io avevo 25 chili. 25 chili. Al ritorno sono crollata. Non volevo andare neanche dai miei parenti, perché, dicevo, cosa diranno? Che sono stata in campo di concentramento. Ormai giravano voci sulle violenze che avevano fatto le donne del lager, e io pensavo che mi avrebbero giudicata. Avevo una pancia enorme e gonfia. Tema 2. Il dottore che mi curava mi aveva detto: guardi Emilia, per lei non ci sono ricostituenti, lei deve solo mangiare. Allora sono andata da mia sorella in paese e là ho recuperato un po'. Le mestruazioni per un anno niente più. E il dottore: Emilia, vedrà che quando si rinforzerà, allora le torneranno le sue mestruazioni. Un anno è dovuto passare, ma è una storia troppo lunga da raccontare, una storia troppo grande e lunga. Percorsi di lettura. Tema 1. Le donne e gli uomini deportati. È significativo che Emilia veda gli uomini trattati peggio delle donne, quando, semmai, è vero il contrario. Ciò che emerge con forza è la preoccupazione che Emilia nutre verso gli uomini, i suoi uomini di famiglia, il legame e il richiamo al nucleo familiare, in questo caso, è dovuto anche al fatto che suo marito e suo cognato sono stati portati in campo di concentramento. Nelle donne deportate c'è tuttavia una maggiore sensibilità ed attenzione verso la famiglia e i legami parentali in generale. Approfondimenti. 1. Il rapporto tra dimensione pubblica o civile e quella privata e familiare segna molti percorsi delle donne impegnate nella resistenza. Su questo nodo agiscono diverse spinte e atteggiamenti culturali ed educativi. Verifica e approfondisci il ruolo ricoperto dalle donne nel corso della lotta di liberazione. 2. Lidia Beccaria Rolfi ricorda come nell'immediato dopoguerra fossero sempre gli uomini a raccontare le loro imprese e le esperienze di guerra. In questo senso le donne sembravano ancora scontare la marginalità del circoscritto ruolo domestico. Ad esempio, rispetto agli uomini, quante furono le donne che lasciarono testimonianze scritte del loro passato resistenziale o dei campi di concentramento? Vedi anche capitolo 1, Belleli Mustacchi, sesto tema 3. Indicazioni bibliografiche. Autori vari. La deportazione femminile. L. Beccaria Rolfi, A. M. Bruzzone, Le donne, A. Bravo di Gialla, Una misura onesta, Franco Angeli, Milano, 1994. Tema 2. La vergogna del ritorno. Il tema della vergogna del ritorno ha conosciuto, come con Primo Levi, un alto punto di riflessione. Con le donne deportate questo aspetto acquista a sua volta un particolare rilievo. Sul campo di concentramento e sulla presenza delle donne al suo interno si sviluppano e crescono immagini fuorvianti e morbose, violenze sessuali, complicità, vittime carnefice, oblique dimensioni sadomasochistiche. Sono tutti ingredienti che alimenteranno la letteratura squallida e negativa di K. Zenich 135633 o il discutibile film di Liliana Cavani Portiere di notte. Anche a causa di questa atmosfera che circondava le donne sopravvissute, una miscela tra compianto e curiosità deviata, il loro isolamento fu tanto più grave e pesante. Per le più giovani fu infatti più difficile, in quanto ritenute donne violate nell'anima se non nel corpo, riuscire a dar vita a una famiglia. Approfondimenti. 1. Tra le donne è difficile individuare un'esperienza collettiva, tanto più se negativa, che trovi traduzione in un momento associativo, strutturato, socialmente riconosciuto e attivo. Qual è all'epoca l'immagine che della donna offrono lo Stato, la Chiesa, i partiti? 2. Tra le varie esperienze collettive, la deportazione nei campi di concentramento nazisti costituisce per le donne senz'altro un momento particolarmente significativo. Sapresti indicare altre analoghe esperienze che riguardino le donne? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: sadismo, masochismo. Indicazioni bibliografiche. K. Zenit 135633. La casa delle bambole, una adolescente nell'inferno di un campo di concentramento, Mondadori, Milano, 1972. K. Zenit 135633. Pieppel, un ragazzo nell'inferno d'Auschwitz, Mondadori, Milano, 1963. L. Beccaria Rolfi, l'esile citazione. Pagina 185.